Radio 24 Reportage.
Covid e ricerca. L'epidemia non gioca a dadi. Di Rosanna Magnano.
Il boom della ricerca clinica e farmaceutica non è l'unico fenomeno che ha caratterizzato i tentativi di gestire e arginare la pandemia da Covid-19. Al centro della scena si sono infatti imposte anche la statistica e la scienza dei dati. Numeri, algoritmi e curve che in salita o in discesa hanno poi determinato e condizionato le scelte politiche sulle misure di contenimento del virus e di fatto le nostre vite. Tra le new entry, l'algoritmo scova varianti, ideato da Corrado Spinella, direttore del Dipartimento di Scienze Fisiche e Tecnologie della Materia del CNR. Un modello che tiene conto di fattori come la mobilità delle persone, la densità abitativa, le varianti e l'impatto della campagna vaccinale in corso.
Nelle regioni in cui per prime sono comparse queste anomalie, la percentuale dei positivi che veicolano la variante ha raggiunto livelli di diffusione rispetto al totale dei positivi circolanti vicini al 50%. E purtroppo la velocità con cui cresce questa propagazione è notevole, nell'arco di un paio di mesi, forse meno da questo livello, i positivi che veicolano la variante saranno nettamente in numero dominanti rispetto a tutto il resto. Bisogna trattare la variante nella sua fase incipiente, quando comincia a comparire, un po' come la fase iniziale dell'epidemia nella sua versione, continuiamo a chiamarla standard, nel senso che queste misure di circoscrivere localmente la nuova forma del virus a più alta trasmissibilità ovviamente sono tanto più efficaci quanto si riesce a individuare la presenza della variante proprio allo stadio estremamente iniziale. Qual è il problema? Che rispetto alla fase iniziale dell'epidemia in Italia, i numeri con cui ci confrontiamo adesso complessivamente, varianti e non varianti, sono tali da mettere a dura prova il sistema di testing. Quindi lei capisce che è altissima la probabilità che ce ne scappino. Quindi quando tentiamo di circoscrivere la variante in un certo territorio, non possiamo escludere che essa sia già saltata a territori vicini o ancora più lontani, per cui molto rapidamente bisogna ricominciare da qualche altra parte. Non è come nelle fasi estremamente iniziali, quando si maneggiavano pochi numeri e quindi potevi discriminare e intervenire chirurgicamente. Adesso sei un po' circondato, quindi diventa molto più complicato. Si riscontra questo aumento della distanza di trasmissibilità dall'analisi dei dati della variante, che è stimabile in circa il 40%. Significa che la distanza a cui bisogna tenersi per avere una certa sicurezza deve aumentare di conseguenza del 40%. La cosa più sicura è stare significativamente più lontani di questo 1,4 metri dal potenziale portatore del virus con variante.
Distanze interpersonali che non si possono superare, zone arancioni e rosse che si allargano inesorabilmente, ma non tutti reagiscono allo stesso modo al contatto con il virus. E una delle chiavi per difendersi in futuro è capire che cosa esattamente protegge le persone asintomatiche. La biotecnologa Valentina Bollati, professore associato di medicina del lavoro ed esperta di epigenetica ambientale dell'Università Statale di Milano, primo ateneo in Europa per numero di pubblicazioni scientifiche sul virus.
La domanda più grande a cui bisognerebbe rispondere è perché ci sono delle persone che sono totalmente asintomatiche, quindi stiamo cercando di utilizzare quelli che sono i mezzi che ci dà la biologia molecolare piuttosto che la microbiologia per capire se ci sono dei fattori protettivi. Ad esempio stiamo provando ad ipotizzare che la flora, quella buona che abbiamo nel naso, il nostro microbiota, potrebbe in qualche modo proteggere alcune persone rendendole totalmente asintomatiche anche quando vengono in contatto con il virus, e stiamo lavorando tanto su questo. Non è una domanda da poco, ma non è una domanda solo rivolta al Covid, perché questo succede con tantissimi stimoli ambientali. Ci sono persone che muoiono per l'inquinamento, ci sono persone che invece tutti i giorni respirano l'inquinamento e ce la fanno tranquillamente a superare quello che è lo stimolo ambientale. Cioè, la grande domanda che ci rimane oggi è capire quali sono i meccanismi che proteggono, e quindi di fatto il Covid ci può aver insegnato a capire chi sono gli ipersuscettibili, chi è la fascia di popolazione che noi dobbiamo controllare maggiormente, quali sono degli indicatori che ci possono servire per fare una stratificazione del rischio, e di fatto anche per essere più pronti nel caso in cui, non se lo augura nessuno, ma nel caso in cui ci siano future virus, future malattie che possano interessare una grande fetta della popolazione.
Un anno di ricerca globale che ha visto la scienza al centro di un'accelerazione mai verificatasi tra competizione e cooperazione. Rino Rappuoli, direttore scientifico di GSK Vaccine e coordinatore del Mad Lab di Fondazione Toscana Life Science.
In questo anno di pandemia, il primo fondamentale passo a cui la scienza ha contribuito è stato sicuramente l'identificazione che questa malattia era causata da un virus da parte dei cinesi nel dicembre del 2019, e il mettere su internet la sequenza del genoma del virus il 10 di gennaio del 2020. In quel momento l'informazione su questo virus è stata teleportata via internet in tutto il mondo e tutti hanno avuto accesso a questa informazione. La prima cosa che tutti gli scienziati del mondo hanno fatto, hanno usato questa informazione per fare diagnostica. Contemporaneamente alla diagnostica è partita la corsa per fare vaccini, anticorpi monoclonali, farmaci e così via. Una cosa molto interessante che ha sorpreso tutto, compresi gli scienziati, perché a me, quando un anno fa mi dicevano ma quando sarà pronto un vaccino, la mia risposta, che era un po' quella risposta anche di Tony Fauci e di altre persone nel mondo, diceva beh, per fare i vaccini di solito ci vogliono 10 anni, adesso siamo in pandemia, faremo molto più veloce, accelereremo, ma minimo ci vorranno 18 mesi, se va bene, altrimenti 3 anni. E invece la cosa ci ha sorpreso, perché a novembre quest'anno, a 10 mesi dall'inizio della pandemia, i primi vaccini erano già dimostrato la loro efficacia e negli Stati Uniti avevano avuto l'approvazione per uso emergenziale. Questo miracolo per cui i vaccini sono stati sviluppati in modo così veloce è stato dovuto a una serie di cose. La prima è la tecnologia che negli ultimi anni aveva fatto tanti progressi, ma ha accelerato in modo spaventoso l'uso di una tecnologia come i vaccini RNA, quelli genetici, che normalmente sarebbero diventati prodotti tra 7-10 anni, che invece sono stati accelerati dal fatto che c'era bisogno. L'altro fattore importantissimo è stato l'investimento del settore pubblico. Normalmente per fare un vaccino prima si fa la fase di scoperta, poi si fa la fase 1 clinica, poi la fase 2, e quindi le aziende in genere fanno tutto una cosa dopo l'altra, ma in parallelo, perché uno vuole essere sicuro che l'investimento successivo è basato su dati importanti e sicuri. Questa volta i governi, soprattutto quello americano, ma anche l'Europa e anche l'Inghilterra, hanno dato una quantità enorme di soldi alle aziende e gli hanno detto: questi sono i soldi, qui c'è 1,2 miliardi di dollari, tu fai tutte le fasi per fare un vaccino in parallelo. E abbiamo avuto fortuna, perché il vaccino era facile da fare dal punto di vista tecnologico, e facendo le cose in parallelo i vaccini sono arrivati in 10 mesi.
I vaccini sono arrivati presto, ma sono arrivate presto anche le varianti. Che cosa dobbiamo aspettarci?
Tutti i vaccini credo che continueranno a funzionare nel proteggere dalla malattia grave e dalla morte essenzialmente. L'altra cosa che è successa anche per i monoclonali. Molti dei monoclonali che erano già stati approvati essenzialmente sono stati fatti fuori dalle varianti perché non funzionano o per niente o funzionano molto peggio. Non tutti, perché per esempio l'anticorpo monoclonale che abbiamo sviluppato qui a Toscana Life Sciences per ora è in grado di neutralizzare sia la variante inglese che quella sudafricana che quella brasiliana.
Che tempi ci sono per la sperimentazione del vostro anticorpo monoclonale, quello di Toscana Life Science?
Noi stiamo per andare nel cominciare le prove cliniche, quindi siamo indietro rispetto agli anticorpi già approvati. Pensiamo di cominciarlo nelle prossime settimane. E la nostra intenzione è di avere questi anticorpi a disposizione prima della fine della primavera e inizio estate. Diciamo.
Da un punto di vista dell'apporto della ricerca, chi ha contribuito di più secondo lei? I ricercatori dell'industria o delle accademie? E seconda domanda, si parla molto di proprietà intellettuale e quindi di salute pubblica in una pandemia. Fino a che punto, visto che c'è stato anche questo concorso di grande denaro pubblico, si può mettere in discussione il brevetto e mettere a disposizione il vaccino per il mondo intero, soprattutto per i paesi in via di sviluppo?
Bellissima domanda. Chi ha contribuito di più tra pubblico e privato? Non saprei rispondere perché né il pubblico né il privato sarebbero stati in grado da soli di fare quello che è stato fatto. Per quanto riguarda la proprietà intellettuale, essenzialmente la proprietà intellettuale è importantissima perché nessuno investe su qualcosa se poi non è suo, chiaramente. Però è anche vero che in casi come questi la proprietà intellettuale non ha messo nessun ostacolo allo sviluppo dei vaccini o degli anticorpi monoclonali o degli altri, sia per i paesi sviluppati sia per i paesi in via di sviluppo. Quindi c'è stata una grande collaborazione del settore sia pubblico che privato, perché la proprietà intellettuale non è solo dei privati, ma la maggior parte dei brevetti vengono fatti dal settore pubblico. Chiaramente adesso le prime centinaia di milioni di dosi di vaccini vanno ai paesi ricchi, quindi questa è una disuguaglianza enorme che è stata accentuata da questa pandemia, per cui non abbiamo una soluzione. Ci sono delle istituzioni tipo Gavi, tipo CEPI, che stanno cercando di portare e sviluppare vaccini per paesi in via di sviluppo. Arriveranno, ma arriveranno in ritardo.
Avete ascoltato Reportage, suoni e voci dall'Italia e dal mondo. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it.